Le 9.36, ne parlavamo prima con altri nostri ospiti a proposito di questa puntata speciale dedicata al 2020, alle sfide del nuovo anno. Abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di alimentazione, di riscaldamento globale, di lavoro e tanti hanno tirato dentro il tema centrale dell'informazione e della comunicazione, però probabilmente può già essere tanto limitarsi all'informazione. Lo facciamo con Marco Renzi, giornalista, scrittore, presidente di Libertà di Stampa, diritto all'informazione, direttore di Digit, il festival del giornalismo digitale. Marco, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno Raffaele.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a te. Tra l'altro autore di una riflessione su Netflix. Tra l'altro autore di una riflessione su Netflix interessante per i discorsi che stiamo facendo. È difficile circoscrivere la questione informazione dal più generale tema della comunicazione. Pensiamo a quello che ha scritto su Netflix, che è interessante. Partiamo da questo, se sei d'accordo.
È importante, sì, ed è un modello appunto su cui riflettere, perché Netflix appunto è la prima rete globale, è una rete che trasmette esclusivamente online, ma è soprattutto una rete televisiva che produce questi prodotti che diffonde, quindi è anche un produttore, è diventato alla fine il primo produttore di questi prodotti per la fruizione, che sono poi film e telefilm in buona sostanza, primo produttore mondiale, e questi prodotti li crea sulla base di un modello algoritmico, viene definito, no? Nel senso che per produrre questi telefilm e soprattutto per distribuirli, Netflix si avvale, come Google, come Facebook, come appunto le over the top, di un modello algoritmico che prevede tutta una serie di questioni. Il modello di impresa di Netflix è basato appunto per il 70% su previsioni algoritmiche, quindi fatte dall'intelligenza artificiale, e solo per il 30% su azioni umane. Quindi tutto quello che veniva fatto prima, di fronte al modello creato da Netflix appositamente, è cambiato completamente. Questo cosa significa? Per esempio, la prima serie importante prodotta da Netflix, che si chiama House of Cards, che forse molti hanno visto.
Certo, la serie più costosa della storia della televisione, probabilmente.
Sì, almeno come diritti, nel senso che per applicare il modello algoritmico, i produttori di Netflix hanno comprato i diritti per 2 anni consecutivamente, spendendo $100 milioni, che è appunto una cifra enorme. E perché? Perché hanno, per mettere in pratica questo modello algoritmico, hanno pensato di produrre 2 stagioni intere. Normalmente nei modelli di produzione televisiva dei seriali si produce un plot, si guarda come va. Se la gente risponde positivamente, poi si va avanti con l'allestimento della serie. La questione Netflix è completamente differente, ma da quel momento la produzione televisiva basata su questo nuovo modello è un po' cambiata, anche perché cambiando la fruizione del prodotto è cambiato completamente il consumatore, no? Cioè noi che vediamo Netflix non siamo più il campione di utenti che viene raccolto attraverso i servizi di censimento, no? di statistica, dove si vede che il tal prodotto viene fruito da persone di reddito medio fra i 15 e i 37 anni, no? Le cose che sentiamo quando si parla di statistica. Nel modello algoritmico di Netflix ognuno di noi è profilato fino nel più profondo, no?
Assolutamente. Questo ha a che fare con quello che dicevo prima, cioè con gli algoritmi usati per prendere delle decisioni, nel nostro caso relative alle distribuzioni, ma naturalmente potremmo fare esempi analoghi per quello che riguarda la compravendita di azioni in borsa, soltanto per dirne una. Però, come dire, è anche vero che questa applicazione, come scrivi tu, dell'astrazione algoritmica ha anche garantito autonomia creativa del regista, degli sceneggiatori, eccetera eccetera, con questo accesso istantaneo, con tutta una stagione disponibile da subito e senza dover aspettare la settimana dopo, eccetera eccetera. No, c'è anche questo.
Certo, non è solo, non c'è ma infatti quello che noi diciamo, dico noi perché appunto per parlare degli studi che proviamo a fare e di quello che proviamo a raccogliere anche nel resto del mondo da parte degli studiosi che si occupano di queste cose, l'aspetto fondamentale di tutto questo ragionamento, lo diceva anche Gramolati, lo dicevano prima altri esperti che hanno parlato con te stamattina, non è... come dire, vedere che cosa sta accadendo, è capire come funziona. Cioè, il problema è che noi siamo dentro questo mondo digitale, ma non siamo in grado di comprendere che cosa davvero accade. Quindi il ragionamento da fare è l'alfabetizzazione di ciascuno di noi ad ogni livello a 360 gradi per starci davvero dentro nel mondo. Perché se noi come dire, guardiamo soltanto gli effetti che questa trasformazione no, ci porta a vivere, e beh, piano piano saremo completamente soverchiati e soppiantati. Tu facevi l'esempio dei meccanismi di borsa. Bene, allora la borsa, proprio grazie all'intelligenza artificiale, attualmente è totalmente gestita, ma oramai da qualche anno, proprio da questi meccanismi algoritmici, tra virgolette. E perché funziona così? Perché le transazioni, cioè come dire, i guadagni sugli scambi di azioni, no? da un cliente a un altro, che sono sempre state la gestione della borsa, no? La borsa funziona così, no? Io compro e vendo azioni e sulla differenza di questa compravendita guadagno. Bene, attualmente, siccome tutto viene gestito dagli algoritmi, le fluttuazioni, che sono appunto le compravendite di azioni, sono talmente veloci che noi umani non sapremmo come gestirle, cioè non avremmo la capacità di farlo. E quindi tutto il meccanismo che porta anche al fallimento, purtroppo spesso, di società, e quindi alla perdita di posti di lavoro e tutto quello che ne consegue, e non è gestito da noi.
E questa è la chiave del discorso ed è il motivo per cui la sfida che tu lanci al 2020 è una grande sfida formativa, perché se non capiamo dove siamo, ci sono non altri che prendono delle decisioni al nostro posto, ma altre macchine che prendono delle decisioni al nostro posto, per cui non potremo che subire ancora di più, non potranno che aumentare le disuguaglianze ancora di più.
Per ovvi motivi, ma pensiamo al modello cinese, no? Il modello cinese noi lo guardiamo soltanto dal punto di vista economico, e lo capisco, ma invece pensiamo al modello cinese dal punto di vista sociale. In Cina in questo momento è già operativo il 5G. Il 5G significa tante cose, non le diciamo adesso.
Ne abbiamo già parlato, infatti, sì.
Cosa significa che è operativo il modello 5G? Significa purtroppo dal punto di vista sociale in Cina che esistono già indici di gradimento, punteggi sociali e interdizione in base all'emissione di punteggi sociali delle persone da tutta una serie di servizi fino ad arrivare all'interdizione, come dire, ai rapporti umani. Cioè in Cina già adesso, se io non mi comporto bene, gli altri cittadini mi danno un punteggio e io vengo escluso da tutta una serie di cose. Questa è la democrazia assoluta, no? Quella che viene applicata direttamente dalle persone sulle altre persone. Peccato che non sia vero, a parte il fatto che il modello di democrazia assoluta è evidentemente un modello assurdo, ma peccato che questa cosa venga diretta dall'alto, da una dittatura.
Ma infatti alcuni giovani che protestano a Hong Kong dicono: noi stiamo vivendo quello che vivete voi fra 10 anni, diciamo così, per alcuni versi, per cui la questione si fa un po' pericolosa. E di nuovo o la capiamo o la subiamo, diciamo, Marco.
Purtroppo sì, a Singapore sta succedendo la stessa cosa con modelli un pochettino differenti, però anche lì le persone hanno le telecamere direttamente dentro le case che li sorvegliano 24 ore su 24, e non ce le hanno per imposizione, ma vengono, come dire, firmati dei contratti ad personam con tutti i cittadini. È chiaro che anche lì siamo di fronte a una dittatura, purtroppo anche in Cina, e quindi evidentemente è chiaro che si fa quello che ci viene imposto dall'alto, no? Ma si fa, come dire, teoricamente scegliendolo. Poi pensiamo se è davvero una scelta.
Marco Renzi, un'ultima battuta sul fatto che anche sul sul sito della tua organizzazione ci ha indicato come riconoscere la buona informazione. Io una riflessione su questo a chiudere la farei, perché molti si domandano: ma allora come faccio io a capire se una notizia è vera, una notizia è falsa? Se d'altra parte prima riconoscevo, come dire, al giornale, alla TV, alla radio, una autorevolezza, comunque quello che si vende al supermercato comunque è buono e si può mangiare, non è vero. Bisogna fare tanti distinguo quando si va al supermercato, quando si accende una radio o una televisione o si compra un giornale. Voi stabilite un decalogo, no? Per esempio, osservate come un media che si rapporta in maniera dialettica e critica con i social network trae più autorevolezza da questo. C'è un modo per muoversi in questo mare magnum?
Sì e no, nel senso che ci sono tante belle regole, però bisogna fare una distinzione importantissima e fondamentale. Io la faccio sempre quando racconto queste cose ai miei ragazzi all'università. Noi non siamo tutti giornalisti, la trasformazione digitale non ci ha trasformati in operatori dell'informazione, e questo è fondamentale, va sottolineato più volte. Tutti noi abbiamo improvvisamente avuto accesso all'agone globale della comunicazione perché gli strumenti attuali ci permettono di farlo, ma questo non ci trasforma in professionisti dell'informazione, e questa è una prima distinzione fondamentale. Se io prima andavo al bar e dicevo una stupidaggine e ne ridevamo insieme con gli amici del bar, adesso vado nel bar di Facebook e dico la stessa stupidaggine, però ne rido con altri 100.000, milioni, oppure con migliaia, ma insomma a seconda di quelle che sono le mie cerchie. Ma è la stessa stupidaggine che dico io, che non so, io nel caso mio non posso dirlo perché sono un giornalista, ma come dire, per chi non è un professionista di questo mondo, perché non è lecito che lo faccia? È estremamente lecito che lo faccia. È chiaro che ognuno di noi però, sulla base della sua formazione, quindi come dovrebbe conoscere le dinamiche di questo mondo, poi si deve comportare di conseguenza. Quindi questa non è una regola e non è, come dire, non ci sono delle categorizzazioni, perché è sbagliato dare regole e categorizzare le persone, perché le persone devono essere libere di potersi esprimere. Ci sono degli articoli della nostra splendida Costituzione che lo sostengono, ed è corretto che sia così, perché altrimenti, no? Che facciamo? Cioè, rivoltiamo la frittata nella padella, cioè allora ci trasformiamo comunque in una società che discrimina, no? In una società che decide. Mi viene, se posso, un esempio fantastico da suggerire proprio dalla tua chiacchierata di questa mattina. A un certo punto hai parlato con uno sportivo che fa anche il politico e che è coinvolto in una problematica stringente di cronaca. E lui a un certo punto cosa ha detto? Ha detto, ma perché questi hanno in mano l'informazione? Allora dunque non siamo più nel villaggio globale, ma esistono ancora le leve per fare pressione sulle persone attraverso l'informazione. Riflettiamo su questo, perché il mondo in realtà è sempre lo stesso. Se noi lo comprendessimo saremmo in grado di gestirlo nella maniera più efficace.
Marco Renzi, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
A te, Raffaele.
Grazie.